No.
Pasini, Canovi.
Ascoltatori, Strozzi, Fontanelli, Gambarelli.
Possiamo iniziare? Bene. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la dimissione della carica di consigliere comunale della signora Barbara Castiglioni e surroga. Allora, nel consiglio precedente la Barbara Castiglioni ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del consiglio comunale e sono arrivate le sue dimissioni. Ha accettato, scorrendo l'elenco dei candidati della lista Sinistra Unita 4 Castelle a Bene Comune, ha accettato la carica di consigliere comunale il signor Marco Ori, che quindi surroga Barbara Castiglioni, che non è presente, che sostituisce quindi Barbara Castiglioni. Ovviamente oltre a sostituire il signor Ovi, oltre a sostituire Barbara Castiglioni in consiglio, sostituirà Barbara Castiglioni nella Commissione Affari Generali e Bilancio, nella Commissione Ambiente, Territorio, Economia e Turismo e nella Commissione Stato Sociale, Scuola, Sport e Cultura, che appunto erano le presenze di Barbara Castiglioni. E ufficialmente, visto che Barbara era capogruppo della lista, da stasera ufficialmente il capogruppo di Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune è Maurizio Gambarelli.
Vuoi votare?
Allora, no, non è da votare.
Quindi dobbiamo votare la surroga del consigliere Barbara Castiglioni e poi avremo anche l'immediata esecutiva. Quindi dimissione della carica di consigliere comunale della signora Barbara Castiglioni e surroga. Favorevoli? All'unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata esecutività, favorevoli, medesimo esito, approvata all'unanimità.
Allora io faccio il capogruppo facente funzione.
Sì. L'ha già detto lei.
Bene, perfetto.
Che ufficialmente da stasera Maurizio Gambarelli è il capogruppo di Sinistra Unita 4 Castelle Bene Comune. Secondo punto, interrogazione presentata dai consiglieri comunali Corrado Pioppi e Diano Pasini, gruppo Lista Civica 4 Castella, in merito ai 20 migranti presenti sul territorio comunale. La parola a Diana. Sì.
Buonasera a tutti. Dunque, abbiamo presentato questa interrogazione perché volevamo innanzitutto così che fosse spiegato al Consiglio un po' che cosa prevede il programma di lavoro socialmente utile a cui sono stati assegnati e ammessi i migranti, i 20 migranti presenti sul nostro territorio comunale. E poi eravamo anche così curiosi di sapere se esiste, se è stato predisposto un programma, insomma, per il controllo di queste persone, per la vigilanza, a chi compete, le modalità, anche la tempistica di questo monitoraggio. E da ultimo, siccome che ci hanno riportato, ci hanno riferito alcuni cittadini che dopo pochi giorni dall'arrivo a Quattro Castella Capoluogo di alcuni migranti, questi sarebbero rimasti coinvolti in una rissa notturna in piazza del Sol. Noi erroneamente avevamo indicato davanti al bar gestito dai cinesi in via Roma, poi effettivamente parrebbe che il bar in considerazione fosse l'ex bus, insomma, Comunque, questo è un dettaglio, anzi, ci auguriamo che l'episodio fosse uno solo e che quindi fosse quello, perché se fossero stati di fatto due, la cosa era ancora più preoccupante. E quindi, in relazione a questo episodio, se sono stati ovviamente presi dei provvedimenti, se sono, insomma, ecco, volevamo appunto essere resi adotti di queste informazioni. Grazie.
Grazie consigliere Pasini, la parola al vice sindaco Bartolini.
Sì, grazie presidente, buonasera a tutti e grazie ai consiglieri Pioppi e Pasini anche per questa interrogazione che consente di, insomma, di fare luce su un aspetto, insomma, molto importante, anche molto delicato, che riguarda l'accoglienza dei migranti sul nostro territorio. Ecco, questa interrogazione ci dà, insomma, anche la possibilità di riferire al Consiglio, insomma, in merito alla situazione complessiva, ecco, dell'accoglienza. Ne approfitto, insomma, spero mi sia consentito, per dare anche tutta una serie di informazioni che, insomma, non sono oggetto puntuale dell'interrogazione, alla quale ovviamente risponderò rispetto alle richieste precise, ma che sono utili, insomma, per comprendere, no, il contesto complessivo e l'organizzazione dell'accoglienza sul nostro territorio. Cerco di andare con ordine, perché, insomma, le cose sono tante, di essere anche non, insomma, sintetico, però dando le informazioni principali. Allora, la situazione al momento sul nostro territorio è, rispetto all'accoglienza, di 18 unità, quindi sono 18 al momento i migranti accolti, 18 da poco, nel senso che uno di questi richiedenti asilo recentemente, dopo, insomma, riferirò più dettagliatamente rispetto a questo, è uscito proprio in questi giorni dall'accoglienza nell'appartamento di Puglianello in via Taddei. Noi abbiamo quattro strutture al momento che accolgono queste persone, sono due sul territorio della frazione di Quattro Castella. Uno è un appartamento in piazza Garibaldi che accoglie dal 26 di aprile 7 richiedenti asilo. 26 di febbraio accoglie 7 persone, che sono 6 di nazionalità nigeriana e una del Gambia. Invece in via Silvio Pellico, da diverso tempo ormai, un appartamento di proprietà comunale accoglie 5 richiedenti asilo che sono inseriti nel progetto SPRAR. Non mi dilungo, però, diciamo, è una seconda accoglienza di fatto che, attraverso un progetto ministeriale, sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, consente una maggiori possibilità di integrazione per loro, perché sono tutte persone che hanno già ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari o sussidiari e quindi hanno più possibilità anche di essere inseriti in percorsi lavorativi, di tirocinio, fanno corsi di lingua di secondo livello, insomma è un livello più strutturato di accoglienza. E a Montecavolo, sempre in un appartamento privato, sono accolti 2 persone di nazionalità ivoriana della Costa d'Avorio, mentre a Puglianello, appunto, in via Taddei, ci sono al momento ospitate 4 persone di nazionalità gambiana e ce n'era una quinta fino a poco tempo fa, e su questo riferirò dopo. La situazione di queste persone è piuttosto variegata, io poi, insomma, eventualmente sono disponibile anche ad approfondire nel dettaglio, insomma, le situazioni caso per caso, persona per persona. Ecco, diciamo che la gestione di queste persone è in capo alle cooperative che fanno parte del raggruppamento temporaneo di impresa che ha vinto il bando per la gestione dell'accoglienza su tutto il territorio provinciale di Quattro Castella. Il capofila di questo RT è la cooperativa di Mora d'Avramo, che gestisce 3 dei 4 appartamenti che sono sul nostro territorio. Uno solo è gestito invece dalla cooperativa Madre Teresa ed è proprio quello di Puglianello in via Taddei. Le cooperative hanno, per venire anche alle richieste dell'interrogazione, hanno dei compiti definiti dal bando e dalla legge di monitoraggio e controllo, oltre che di gestione delle persone accolte. E questo significa che, oltre ad occuparsi del vitto, dell'alloggio, dei bisogni primari, della questione sanitaria, della formazione scolastica e dell'inserimento lavorativo hanno anche dei compiti di controllo e di monitoraggio. Cosa vuol dire? Nel concreto vuol dire che i ragazzi ospitati hanno per legge e per normativa l'obbligo di dimora, ovviamente all'interno dell'appartamento cui sono stati affidati, e l'obbligo di non accogliere all'interno dell'appartamento alcun tipo di altra persona che non sia inserita all'interno del programma di accoglienza, e l'obbligo ovviamente di provvedere alle necessità dell'appartamento, quindi tutto quello che insomma la gestione normale, no? Far da mangiare, le pulizie, no? I letti, piccole riparazioni, eccetera. Gli educatori referenti dei progetti sono presenti all'interno degli appartamenti quotidianamente, in alcuni casi, in altri casi almeno 2-3 volte a settimana, per fare appunto il coordinamento e la gestione di tutte le attività che riguardano l'accoglienza. Quasi sempre queste presenze all'interno dell'appartamento sono non concordate con i ragazzi, questo volutamente, nel senso che le visite che vengono fatte sono fatte in diversi orari, in diversi giorni della settimana, senza preavviso, proprio per una questione di controllo e per non dare loro la possibilità eventualmente, no, di prepararsi tra virgolette all'arrivo di chi li sta, insomma, di chi li controlla. La questione che riguarda i lavori socialmente utili, i lavori volontari per l'amministrazione comunale è stata attivata su tutti i ragazzi accolti, tranne, ma questo per questioni di tempistiche, sugli ultimi arrivati, quelli appunto arrivati qui a Quattro Castelle alla fine di febbraio, perché per poterli inserire in questo tipo di progetto è necessaria la residenza, e la residenza viene rilasciata nel momento in cui la documentazione dei ragazzi è a posto. Qui parliamo di persone che sono in centri di accoglienza straordinari, quindi che a volte, per esempio in due casi, no, sui 18 in due casi, non hanno ancora un permesso di soggiorno temporaneo, hanno ancora il cosiddetto modulo C3, che è un modulo che loro ricevono quando arrivano in Italia, no, dove sono fotosegnalati, prendono le impronte digitali, ma non è ancora un vero e proprio permesso di soggiorno. Nel momento in cui c'è la residenza, noi siamo in grado di inserirli all'interno dell'elenco dei volontari comunali, che consente di avere anche copertura assicurativa, ovviamente, per tutte le attività che vengono svolte per l'amministrazione di lavoro socialmente utile, e in quel momento preciso vengono poi inseriti all'interno dell'organizzazione dei lavori socialmente utili. Adesso vi posso dare il dettaglio, ovviamente, ma non voglio portare via nemmeno troppo tempo. I lavori che svolgono sono lavori che prendono una, due giornate a settimana circa, perché vengono inserite e incastrati all'interno della loro organizzazione, che non prevede solo questo, ma per quasi tutti prevede il corso di italiano, la scuola, per diversi di loro già dei tirocini lavorativi o degli inserimenti lavorativi anche in aziende del nostro territorio. Quindi il calendario settimanale deve essere tarato rispetto all'organizzazione complessiva. Sono tutti impegnati sulle rispettive frazioni di riferimento, quindi i ragazzi di Montecavolo svolgono i lavori a Montecavolo, quelli di Quattro Castelle a Quattro Castelle, e così via, Pugnanello a Pugnanello. E in due casi, rispetto a quelli che sono già presenti, non sono al momento attivi lavori socialmente utili, proprio per questa questione di organizzazione delle tempistiche, no? Della loro settimana, ma noi, insomma, è una richiesta che abbiamo fatto e che vogliamo portare avanti, e quindi anche per questi due stiamo cercando con la cooperativa di trovare il modo di inserire anche questi, magari in momenti diversi, no? che in questo momento non hanno saputo trovare. E sono tutti di tutte queste persone è stato fatto lo screening sanitario all'accoglienza, all'arrivo, sia nella struttura di prima accoglienza dopo lo sbarco, sia presso le strutture sanitarie della nostra zona, una volta che sono stati incardinati presso questa provincia e poi spostati nei nostri comuni. Per chi ha già ottenuto il permesso di soggiorno è possibile iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale, quindi hanno un medico di base di riferimento sul nostro territorio, uno dei nostri medici di nucleo, no? Quindi quelli che ci sono qua, anche abbiamo ovviamente anche noi. E il discorso dell'organizzazione da parte della cooperativa prevede, come probabilmente già sapete, insomma, la messa a disposizione dell'alloggio, un pocket money mensile, quindi un forfettario di 200 euro al mese che copre tutte le spese, comprese quelle di vitto, quindi anche il cibo, l'alimentazione, dentro cui loro devono gestirsi, organizzarsi, ovviamente con l'aiuto degli operatori e degli educatori, e extra, diciamo, quindi a carico della cooperativa rimangono ad esempio gli abbonamenti per i trasporti pubblici, eventuali spese mediche, extra, insomma, in questo senso. Chiaramente quello che loro eventualmente guadagnano attraverso tirocini lavorativi, inserimenti, quello rimane a loro, insomma, in capo a loro, perché è il lavoro che svolgono. Per tutte queste persone, l'ultimo proprio oggi pomeriggio, prima della giunta, vengono fatti degli incontri di accoglienza da parte dell'amministrazione comunale, alla presenza del sottoscritto, del sindaco, del comandante della polizia municipale, del maresciallo dei carabinieri e della cooperativa che gestisce. Quindi al momento dell'arrivo di questi ragazzi, perché c'è anche un meccanismo di rotazione a volte, soprattutto nei centri di, insomma, di accoglienza straordinaria, quindi negli appartamenti privati, vengono accolte, gli viene spiegato che la comunità li accoglie volentieri a patto che vengano rispettate una serie di regole di convivenza basilari. Lo si fa alla presenza delle forze dell'ordine, proprio perché il messaggio che deve passare è che loro sono persone che sì, vengono accolte, ma che devono, per essere appunto, no, anche ben percepite dalla comunità, rispettare le regole di convivenza comune, rispettare le persone, avere dei comportamenti adeguati, sapere a chi riferirsi in caso di problematiche, quindi anche per loro, no, eventualmente poter avere il contatto delle forze dell'ordine nel caso di qualunque tipo, insomma, di problema potesse nascere. E questi, insomma, sono incontri che sono molto apprezzati, io credo anche molto utili sia a loro che, insomma, anche a noi, per avere proprio la conoscenza diretta, no, delle persone con cui abbiamo a che fare, e il messaggio che passa, insomma, in questo senso deve essere inequivocabile, e negli incontri, insomma, si punta molto su questo. La questione, vengo un po', insomma, dopo ci sono altre cose, ma non mi dilungo oltre. La questione che riguarda invece il controllo e il monitoraggio da parte delle nostre forze dell'ordine, mi soffermo un attimo su questo punto. Allora, noi abbiamo dato mandato alla nostra polizia municipale di effettuare periodicamente dei controlli che vengono svolti. Io ho anche, se volete, poi la posso, insomma, anche condividere, una breve relazione del comandante della polizia municipale, che appunto ci rende edotti anche un po' di quello che viene svolto. Sono presenze e controlli ovviamente a campione, ovviamente senza preavviso, all'interno degli appartamenti o anche nei luoghi di ritrovo, quindi sono le piazze piuttosto che, insomma, dove vengono verificati sempre i documenti. Quando si accede all'appartamento viene verificato sempre che siano presenti tutti quelli che devono essere presenti, che non ci siano presenze che non devono esserci e quindi, no, che non sono tenute a... Viene monitorato il loro comportamento anche quando sono, insomma, ripresi in giro, eccetera. I carabinieri, da questo punto di vista, effettuano controlli meno sistematici, però anche qui nel monitoraggio del territorio durante, insomma, i pattugliamenti, siccome li conoscono proprio perché vengono fatti questi incontri, hanno tutta la documentazione, no? Hanno le foto, eccetera, spesso e volentieri, no, si fermano quando li intercettano, fanno delle domande, chiedono magari come mai in giro, non in casa, no? E queste cose. Vengo e concludo alle richieste puntuali che avete fatto, insomma, ad alcune ho già risposto. Rispetto all'episodio che citate, allora, l'episodio che citate, noi abbiamo raccolto una serie di informazioni, dico subito in premessa che non ci sono state né nella nostra polizia né nei carabinieri segnalazioni o denunce rispetto a fatti accaduti nell'ultimo periodo. Da questo punto di vista, qui a Quattro Castella, riferiti ai migranti ospiti in Piazza Garibaldi. È vero però che durante gli incontri che abbiamo fatto, e anche noi, insomma, da una serie di persone, di cittadini, dai baristi, abbiamo appunto avuto notizia che al bar Expussi, quindi quello di Piazza Garibaldi, c'è stato un mesetto fa, insomma, un episodio che non è stata una rissa, ecco, è stata un'accesa discussione, pare ingenerata da alcuni commenti che uno dei ragazzi presenti avrebbe fatto nei confronti di un cane di proprietà di uno dei clienti, e da cui ne è nata un po' una discussione che però insomma si è risolta senza ulteriori complicazioni, ecco, in questo senso. Notata ovviamente però dagli altri clienti, dai baristi stessi, che poi anche a noi hanno segnalato l'accaduto. Noi immediatamente, una volta che abbiamo insomma avuto queste informazioni, avevamo da lì a poco già un incontro programmato all'interno dell'appartamento. Noi abbiamo ribadito che in questo senso non esisteranno ulteriori possibilità, no, di sgarro, e che alla prossima segnalazione, visto che insomma ci pare di aver individuato la persona insomma che ha fatto questa cosa, noi procederemo immediatamente, questo d'accordo con la cooperativa che gestisce, a mandarlo via da qui immediatamente. Insomma, non ci potrà essere nessun dubbio, nessuna ombra, no, su un eventuale anche minimo altro episodio di questo o di altro tipo, in questo senso, insomma. Non essendoci stata una denuncia, quindi non essendoci stato poi un procedimento formalizzato in un certo modo, no, questo è stato l'intervento che è stato possibile fare in questo momento, però insomma molto chiaro, tra l'altro ribadito anche oggi, come vi dicevo, in un ulteriore incontro che c'è stato. Vorrei anche, concludendo, dare insomma conto al Consiglio di invece un episodio più grave, più problematico, che è avvenuto rispetto a un ragazzo ospitato a Puglianello, un ragazzo del Gambia, che i primi di febbraio è stato arrestato a Bologna per spaccio di stupefacenti presso la stazione centrale, trattenuto in carcere qualche giorno, da cui ne è nato insomma un processo. La prima udienza si è svolta l'8 di marzo. La situazione è stata immediatamente presa in mano da parte della cooperativa, da parte nostra, da parte delle forze dell'ordine. Questa persona dalla prefettura ha ricevuto, dopo poche settimane, la revoca del progetto di accoglienza, quindi gli è stato intimato di lasciare l'appartamento, di uscire dal progetto, il che significa niente più soldi, niente più corsi, niente più inserimenti lavorativi. E in questo passaggio, diciamo, questa persona è stata fermata di nuovo a Reggio Emilia circa una settimana fa per la stessa ragione, e questo ovviamente ha aggravato la sua posizione ulteriormente. In questo momento la cooperativa ha provveduto al cambio della serratura dell'appartamento, ha depositato gli effetti personali di questa persona presso la sede della cooperativa, qualora lui li vorrà insomma andare a prendere. E devo anche dire, in maniera un po' amara, ecco, che fino a quando la sentenza di condanna per questi reati non passerà in giudicato, quindi non sarà eseguibile, non c'è la possibilità di ottenere il provvedimento di espulsione, quindi di procedere, no, effettivamente all'espulsione della persona. Questo è insomma un tema molto delicato, insomma, che riguarda il sistema complessivo di accoglienza, chiaramente, insomma, al quale noi come comune insomma ci atteniamo, ma sul quale abbiamo alcune possibilità di intervento e altre no. Io spero di avere detto tutto. Se ribadisco, nel caso in cui ci siano ulteriori approfondimenti che si vogliano fare sul tema, sono assolutamente disponibile in questa sede o anche in altre, molto volentieri, e direi basta. Grazie.
Ho bisogno del parere?
Sì, siamo soddisfatti delle varie risposte. C'erano giunte notizie anche riguardo questo ulteriore episodio, ma insomma non sapevamo anche di questo successivo fatto insomma su Reggio Emilia. Comunque siamo soddisfatti, grazie.
Grazie. Nella Pasini, prima di passare al terzo punto, do il benvenuto al consigliere Ovi, che ha, visto che è già stato votato, se vuole 2 minuti presentarsi, visto che se no prossime volte ci saranno occasioni, va bene. Quindi procediamo con il terzo punto, che è la lettura ed approvazione verbale della seduta del 9 marzo 2017. Chiedo se ci sono da parte dei consiglieri richieste di intervento e integrazioni. se non ci sono passiamo alla votazione. Lettura d'approvazione dei verbali della seduta del 9 marzo 2017. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, Tari. Lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri. Abbiamo illustrato la modifica che vi proponiamo al regolamento della tassa rifiuti, e nella fattispecie di una opportunità che la legge ha dato ai comuni, e noi vi proponiamo di coglierla perché la riteniamo eticamente giusta e sostenibile. E la legge che il governo ha fatto sullo spreco alimentare ha dato la possibilità di avere sconti sulla tassa dei rifiuti da parte di quelle attività che faranno donazioni o distribuzioni di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale, ai fini appunto della limitazione dello spreco di questi beni. E sulla base di una circolare dell'ANCI che è stata concordata nella conferenza appunto comune e governo, nei vari incontri che sono svolti per dare attuazione alle previsioni della legge, sono state previste le modalità attuative che possono arrivare fino al 100% al massimo della componente variabile della tassa rifiuti, e poi con delle gradualità di scontistica differente a seconda che si tratti di un piccolo negozio oppure di una grande attività, perché parliamo comunque sempre di partita IVA, e per le grandi attività c'è un rapporto tra il tonnellaggio avviato al recupero alimentare e l'entità dello sconto, che comunque non può mai superare il 100% della parte variabile della tariffa. E noi abbiamo preso pari pari quella che è stata la proposta dell'ANCI e l'abbiamo applicata perché l'abbiamo ritenuta sufficientemente equa. Quindi valuteremo nel corso del 2017 quante sono le attività che aderiranno, che faranno richiesta di questo sconto sulla tassa rifiuti, ovviamente a fronte della presentazione della documentazione dell'avvenuta donazione dei beni alimentari e non alimentari. E dopodiché magari a fine anno tireremo una riga anche e guarderemo appunto che effetto ha avuto sul nostro territorio. Oggi per noi è difficilmente stimabile un importo di questo tipo, quale sia l'importo, anche se ragioniamo di un numero di attività non superiore alle 5-7 che potrebbero aderire a questa iniziativa, anche ipotizzando insomma, un'adesione abbastanza significativa, insomma, non dovrebbe superare i 5-7 mila euro all'anno questo tipo di sconto. Comunque un segnale positivo, certamente nel tempo potrebbe diffondersi sempre di più, certamente abbiamo ritenuto utile adeguare il nostro regolamento al fine di poter dare la possibilità alle attività economiche che lo vogliono fare di poter anche aderire, anche ottenere appunto questa scontistica in cambio di un'azione che noi riteniamo sia eticamente da sostenere.
Grazie al sindaco Tagliavini, chiedo se ci sono interventi o richieste da parte dei consiglieri. Consigliere Pasini.
Sì, allora riguardo a questo punto io ho votato sì in commissione l'altra sera e anche questa sera senz'altro il nostro voto sarà favorevole, perché laddove si intravede la possibilità di agevolazioni, esenzioni o comunque questa volontà di venire incontro a quelle che sono le esigenze e anche i risparmi per i cittadini, ovviamente ci vedono favorevoli. È pur vero che però almeno questo tipo di agevolazione penso che sia veramente una goccia nel mare. Come ha detto il sindaco, è già prevedibile il fatto che pochissime aziende riusciranno a beneficiare di questa agevolazione, 4-5 forse, forse neanche, perché comunque mi sembra di aver anche capito che si parla di tonnellate, no, di derrate alimentari, comunque insomma di beni che devono essere dati in donazione per poter beneficiare. Quindi è ovvio che insomma, solo aziende di un certo tipo possono arrivare a tanto. Forse, ecco, varrebbe la pena di studiare altri modi di agevolare, di poter usufruire di queste agevolazioni. Ad esempio, mi pare di aver letto oggi stesso sul giornale che il comune di Albinea, se non erro, ha previsto un altro tipo di agevolazione, che è quella che verrebbe riconosciuta a chi porta allo smaltimento nelle discariche materiali o beni di tipo elettronico, quindi computer, elettrodomestici, cioè cercare anche di studiare, di verificare la possibilità di altre soluzioni che possano portare ad usufruire di questa agevolazione un numero maggiore di persone e anche persone fisiche. E, ecco, quindi ben venga qualunque tipo di soluzione, però non so fino a che punto questa in modo particolare possa dare dei riscontri oggettivi. Grazie.
Grazie consigliere Pasini. Consigliere Gambarelli.
Ma una domanda, visto che non ero presente alla commissione e mi hanno illustrato un po' la cosa, e il problema, diciamo, del fatto che i piccoli esercizi possano fare fatica a arrivare a questa tonnellata qua, e che vorrei fare è se fosse possibile arrivare a un frazionamento della tonnellata, che ne so, 500 kg, cioè qualcosa di questo tipo, perché effettivamente un piccolo negozio, cioè mettiamo una panetteria che voglia donare una tonnellata di pane nell'arco di un anno, se ha una certa consistenza, un discorso, ma se un piccolo negozio, o perlomeno congegnare qualcosa, cioè anche la possibilità che si possano consorziare con una specie di accordo tre o quattro piccoli negozi e fare una cosa del genere, cioè, forse sarebbe importante. Magari stasera non si fa in tempo a rimodulare questo regolamento, ma pensandoci nel futuro si potrebbe applicare qualcosa del genere.
Grazie consigliere Gambarelli, chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Mi sembra di no. Sindaco Tagliavini.
Allora, io colgo favorevolmente la sollecitazione del consigliere Gambarelli, perché ha concluso nella consapevolezza che questo è un provvedimento che, come vi dicevo, in prima applicazione, visto che la legge sul recupero alimentare è una legge secondo me molto utile che il governo ha approvato all'interno di un pacchetto di leggi sul tema del sociale, no, e dei diritti molto ampio, una delle leggi importanti è quella sul recupero alimentare. E noi ci atteniamo in questa prima applicazione allo schema base che è stato distribuito a tutti i comuni. Poi dopo un anno di applicazione vedremo a fine anno quanti saranno le attività che avranno aderito, e in corso d'anno vedremo anche se c'è la possibilità, perché ancora la documentazione con la quale si attesta il tonnellaggio, per esempio, bisogna verificare che tipo di documentazione deve essere, se devono essere delle fatture, se devono essere delle autocertificazioni. Questo ancora lo stiamo verificando, perché ho detto siamo in prima applicazione, siamo tra i primi comuni che lo fanno, di applicarle immediatamente, perché la comunicazione dell'ANCI è arrivata veramente da poco, no? E quindi c'è anche chi avrebbe potuto attendere un anno prima di darvi applicazione. Noi abbiamo deciso di applicarla subito, però col testo base. Poi in corso d'anno noi verificheremo, e magari a fine anno, quando imposteremo l'anno successivo, magari in commissione, alla presenza anche dei tecnici a cui darò mandato di studiare eventuali strumenti per rendere un po' più flessibile l'applicazione, valuteremo la possibilità di rendere appunto più accessibile anche a piccoli negozi, perché effettivamente qui si parla di, per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 metri quadrati, si ha la riduzione di 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti. Non è escluso però che con mezza tonnellata la devoluzione, la rimozione sia di 150 euro, cioè in fase applicativa non leggo una esclusione che se uno dichiara mezza tonnellata anziché 300 ne attiene 150, no? Poi uno è sempre poco, però è sempre meglio di niente, dico io, visto che in passato non c'era. Quindi disponibili a valutare, però dopo una prima applicazione del modello standard, studiandole in corso d'anno, le eventuali modifiche da portare l'anno successivo. Questa non è l'unica agevolazione, cioè il regolamento, se lo avete visto, già prevedeva, no? Agevolazioni di vario genere per famiglie a basso reddito, per distanze dei cassonetti e altro. La fattispecie che citava la consigliera Pasini riguarda un progetto che è un progetto che abbiamo valutato a livello di Assemblea dei Sindaci provinciale, che ha visto nel 2016 partire due comuni, Rubiera e Cadelbosco, con tipologie di materiali differenti da conferire. C'è chi ha scelto appunto le batterie, i materiali con il RAL, quindi le apparecchiature tecnologiche e così via, e lì sulla base del quantitativo conferito, quando tu lo porti in discarica ti danno una tessera, ti scaricano dei punti, cioè servono degli apparecchi da installare presso l'isola ecologica, ok? È stato fatto in via sperimentale per la prima volta l'anno scorso, sempre in via sperimentale, viene ampliato a, penso, altri 6 o 7 comuni della provincia, tra cui Albinea, no? Nell'elenco avevo letto appunto questa cosa di Albinea. È una fase sperimentale che viene commissionata da tutto l'ambito provinciale, attuata in alcune isole ecologiche, penso qual è quella di Albinea, quella di Pinerello, no? Tra l'altro, ecco, benissimo. Quindi in realtà è un'isola ecologica che vale anche, no, serve anche il nostro territorio, quindi nel momento in cui la sperimentazione si estendesse, lì le apparecchiature ci sono già, noi potremmo ovviamente entrare anche noi nel progetto, però non è un'iniziativa singola, cioè abbiamo scelto di partire con i primi due comuni, Cadelbosco e Rubiera, è stato esteso un altro pacchetto di comuni, l'obiettivo è che in tutte le isole ecologiche questo sistema funzioni, poi si sta valutando se è una tessera a punti, se come effettuare effettivamente lo sconto, no? Non è automatico, uno va, dipende, deve essere residente, bisogna identificarlo, nella sua bolletta deve risultare che lui ha conferito quel quantitativo, quindi c'è un sistema di riconoscimento che è ancora in fase di sperimentazione e noi, una volta conclusa la sperimentazione, siamo ovviamente pronti ad applicarlo anche in tutte le isole ecologiche della provincia.
Grazie. Al sindaco, se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, non mi sembra, passiamo alla votazione. Punto 4, approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Medesimo esito. Punto 5 all'ordine del giorno, tassa sui rifiuti, TARI, approvazione del piano finanziario 2017 e determinazione delle tariffe per l'anno 2017. La parola al sindaco Tagliavini.
Allora, non so se avremo l'unanimità in questo caso che abbiamo avuto nel punto precedente. Parte in salita, diciamo, la sfida. Allora, noi andiamo all'approvazione entro il termine ultimo dell'approvazione dei bilanci, che è domani, del piano tariffario, e successivamente attraverso la variazione di bilancio entra all'interno del bilancio che abbiamo approvato appunto qualche settimana fa. Così chiudiamo il ciclo, cioè il cerchio del bilancio, no? Che quando l'abbiamo approvato ancora confermava le tariffe dell'anno precedente, perché appunto non era pronto il piano finanziario del 2017. Quali sono gli elementi che portano a far sì che ci sia un incremento della tassa sui rifiuti a livello provinciale, che è stato uniformato per tutti i comuni del 3,8%? Sono il primo, il fatto che la Regione Emilia-Romagna l'anno scorso ha dato un contributo straordinario di oltre 3 milioni di euro per l'abbattimento della tassa dei rifiuti della provincia di Reggio Emilia. Quell'abbattimento spalmato su tutti i comuni per Quattro Castella voleva dire che potevamo tenere più bassa la tassa pagata dai cittadini, perché avevamo un'entrata a compensazione di risorse dei cittadini pari a 85.000 euro che venivano dalla regione. quel contributo era una tanto, non era un contributo che quindi non è stato quindi confermato nel 2017. Quindi questo è l'effetto dell'incremento per il nostro comune, si limita a questo aspetto, cioè qui meno 85.000 euro. Perché noi, partendo da quel 3,8 che vi dicevo prima, con una serie di limature, di rivalutazioni, no, del livello di servizio, delle risorse che noi tratteniamo all'interno della tassa dei rifiuti, col quale paghiamo una serie di attività ambientali che svolgiamo con i nostri operatori, e facendo un'operazione straordinaria che altri comuni non hanno fatto, no? Il comune di Reggio Emilia per esempio ha annunciato l'incremento che è intorno al 2-6%, perché ha deciso di non fare l'operazione che invece io vi propongo di fare, cioè di destinare l'extra dividendo che ci ha comunicato IREN proprio in questi giorni rispetto a quello che noi abbiamo messo in entrata bilancio qualche settimana fa, l'importo differenziale che è di più 17.000 euro, destinarlo a riduzione della tassa sui rifiuti. Questo ha fatto sì che da quel 3,8 noi andiamo a una proposta che si attesta sull'1,6%. C'è un ragionamento che di medio periodo che dovrà essere risolto, che riguarda il nostro territorio e che riguarda il fatto che con la legge regionale sono stati individuati gli impianti di smaltimento dei rifiuti. L'impianto al quale la provincia di Reggio Emilia conferisce i propri rifiuti è il termovalorizzatore di Parma, e già questo comporta una dinamica incrementale dei costi, perché lo smaltimento, come avveniva in passato a Poiatica o a Novellara, ha un costo a tonnellata inferiore rispetto allo smaltimento in un impianto di incenerimento. Questo in generale vale per tutti gli impianti di incenerimento. Quindi se da un lato si fanno le campagne per chiudere le discariche, dall'altro lato si sa che chiudendo le discariche aumentano i costi. Questo è matematico, perché la discarica è il sistema più economico per smaltire i rifiuti. Sappiamo anche, ce lo dice l'Unione Europea, ormai è dato acquisito, è anche il sistema più inquinante. Ok? Poi c'è un tema che riguarda proprio l'ambito Reggio Parma, che è il fatto che l'inceneritore di Parma oggi funziona ad un regime quantitativo di rifiuti che io definisco politico, non tecnico, perché quell'impianto avrebbe la possibilità di ricevere 60.000 tonnellate in più di rifiuto. Visto che far funzionare un inceneritore costa tanto uguale, no, che questo smaltisca 120 o 180 tonnellate, è chiaro che se io lo faccio andare non a pieno regime, il regime è determinato dal limite, no, emissivo che l'impianto ha, non tanto da un limite quantitativo nei rifiuti, quindi a parità di emissioni si potrebbero aumentare le quantità di rifiuto lì conferito. Questo però porterebbe ad un abbassamento del costo a tonnellata che noi vedremmo in senso positivo all'interno delle nostre tariffe. Purtroppo ancora un accordo tra la regione e la città di Parma non è stato raggiunto per fare in modo che il quantitativo possa aumentare di quelle 60.000 tonnellate. Io mi auguro che passate le scadenze dei primi mesi di quest'anno, diciamo dopo l'estate, ecco, sparo un momento a caso, dopo l'estate si possa arrivare a un confronto, perché una volta individuati gli impianti regionali, una volta definito qual è l'ambito dove un territorio deve conferire, è chiaro che non è trascurabile il fatto che quegli impianti vadano a pieno regime, specialmente se impianti tecnologicamente di ultima generazione, quindi i più efficienti presenti sul territorio nazionale ed europeo, e pertanto io auspico che questo incremento del quantitativo possa al più presto essere giungere ad un accordo che poi porterà comunque un beneficio rispetto al costo a tonnellata conferita presso quell'impianto, e quindi anche un beneficio per i nostri utenti della tassa sui rifiuti. Complessivamente però, dico, questa è la situazione, no, di cornice, gli effetti che hanno degli effetti sulla tassa dei rifiuti, io penso che Quattro Castelle si sia fatto un buon lavoro, perché si partiva da un più 3,8, andando a limare, ridurre e destinando una quota di risorse che avremmo potuto anche utilizzare diversamente, come altri comuni stanno facendo, siamo riusciti a contenere ad un 1,6 l'impatto. Avremmo voluto che non ci fosse neanche questo 1,6, non era nella nostra possibilità azzerare completamente l'incremento.
Grazie, grazie Sindaco Tegliavini. Chiedo se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri. Se non ci sono, consigliere Bertani.
Sì, c'è un dato politico che dalla determinazione di queste tariffe secondo me noi dobbiamo analizzare, che è molto importante. E che senza l'analisi del contesto e delle scelte che hanno portato a questa situazione sui costi di smaltimento dei rifiuti non riusciamo a comprendere cosa sta accadendo e che cosa accadrà in futuro. Perché è importante sapere e capire che la dinamica di incremento dei costi nello smaltimento dei rifiuti della provincia di Reggio Emilia deriva da scelte politiche che sono state fatte. Scelte politiche che possono essere condivise o meno, ma che sono state fatte nell'ottica di una maggior tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, perché si è deciso di andare ad esaurimento delle discariche, che come giustamente ha ricordato il sindaco, sono la forma più inquinante e pericolosa, ma anche quella più economica, e si è deciso di andare a chiudere gli impianti di incenerimento che noi avevamo sulla nostra provincia, non tanto perché li avevamo sulla nostra provincia, ma perché erano impianti di vecchia generazione, quindi con un impatto emissivo molto più alto del nuovo impianto di Parma, che invece è un impianto di quarta generazione, lo chiamano, e quindi ha un impatto emissivo molto basso. Dobbiamo partire da una premessa che quando si affrontano questi temi secondo me è indispensabile dare, cioè non esiste un miglioramento delle condizioni dell'area, delle condizioni delle falde acquifere, delle condizioni ambientali nel loro complesso, nella gestione dei rifiuti, senza un investimento economico. Cioè senza un costo che la comunità decide di sostenere, l'ambiente non migliora da solo. E questo costo penso Reggio Emilia abbia fatto bene a volerlo sostenere. Perché, ripeto, è nei miei valori politici, nei valori politici che in questa maggioranza si riconosce, la salute, la tutela dell'ambiente viene prima e siamo pronti a sostenere i costi. Esiste una dinamica di aumento dei costi che definirei tecnica, cioè se vado a fare il porta a porta o la raccolta differenziata spinta e capillare costa di più farlo, così come se vado a chiudere delle discariche costa di più smaltire i rifiuti, e poi c'è una dinamica di costi che non è solo tecnica ma è anche politica, citato il sottodimensionamento dell'utilizzo dell'impianto di Parma, che penso sia un errore, perché quello è un aumento dei costi nello smaltimento dei rifiuti che non è determinato, diciamo, da un efficiente utilizzo degli impianti che abbiamo. L'impianto di Parma è un impianto di eccellente livello di sicurezza e di basso livello di emissioni, lo sottoutilizziamo per ragioni che non stento a definire ideologiche. In una trattativa che vede coinvolta la città di Parma, il cui sindaco in campagna elettorale si era impegnato a un improbabile spegnimento, e per cercare di onorare almeno una piccola parte di quell'impegno, nella sua trattativa chiede il sottodimensionamento di un impianto a danno di una comunità molto più ampia che deve sostenere maggiori costi. Così come ancora sono aperta, ancora è aperta la questione di Poiatica, il famoso sesto lotto, la messa in sicurezza dell'ultima versante, dell'ultima sponda della discarica, della cui soluzione tecnica, cioè se decideremo di, cerco di banalizzarlo, non sono un esperto della materia, ma se decideremo di mettere in sicurezza e di chiudere la discarica con dei rifiuti, o se decideremo di farlo con della terra, queste due scelte avranno degli impatti economici. La comunità di Carpinetti è mobilitata su questo tema, anche la comunità provinciale deve discuterne. Quindi, avanti sulla scelta di avanzare nella nostra capacità di smaltimento dei nostri rifiuti, dobbiamo farlo, se ci riteniamo un territorio di livello europeo dobbiamo guardare agli standard europei, cercando di contenere l'aumento dei costi a quelli che sono i costi tecnici
e cercando di non caricare di ideologia questo tema, ma di affrontarlo con la scienza sempre a fianco e con la tecnica sempre a fianco, perché è così che va affrontato il tema dello smaltimento dei rifiuti. Grazie.
Grazie consigliere Bertani. Consigliere Gambarelli.
Beh, intanto noi diciamo che l'aumento è comunque di modesta entità e soprattutto io volevo fare un ragionamento complessivo anch'io sulla materia, non tanto solo di rifiuti ma anche di servizi in genere e di salute del cittadino. Molto spesso siamo abituati, quando parliamo in queste aule qua, ma anche probabilmente quando parla in aule un pochino più importanti, di diciamo settorializzare ogni tipo di intervento, discussione, settore, per cui magari non viene valutato che la salvaguardia della salute del cittadino comunque comporta una minore spesa sanitaria, come la sicurezza stradale teoricamente, quindi avere qualche buca in meno sulle strade potrebbe comportare anche qualche gamba rotta in meno durante tutti gli iter, per cui sono tutte situazioni che comunque vanno a beneficio della comunità, quindi qualsiasi situazione, soluzione per migliorare la gestione dei rifiuti, la differenziazione, cose di questo tipo, credo che abbia un buon diciamo obiettivo. C'è chiaramente da valutare anche un'altra cosa, e questa invece ci sfugge sempre dall'occhio, ma a volte anche l'eccessiva burocratizzazione di alcuni sistemi, di alcune procedure di smaltimento rifiuto, perché se per caso, se quando parliamo di rifiuti domestici abbiamo comunque una semplificazione di fondo, che è quella comunque di avere i nostri cassonetti, chi ha magari il porta a porta avrà una complessità maggiore, chi ha la differenziata spinta in un certo modo e così via, però non dobbiamo dimenticarci che ad esempio per gestire sistemi più complessi come il RAE o come il CONAI o così, sorgono incombenze e situazioni del tutto ingiustificabili in alcuni casi. Canovi mi può dire tranquillamente che se lui si prende l'antenna della televisione che ha appena smontato e la prova a portare in discarica, deve avere la bolla d'accompagnamento, cioè il formulario, ed essere iscritto all'albo gestori ambientali a Bologna. Se invece dice al suo cliente, tieni l'antenna, portala te in discarica, il cliente la può portare tranquillamente. Queste sono assurdità che non dovrebbero esistere, perché comunque comportano spese burocratiche inutili in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo lo dico questa sera un po' perché tutti se ne abbia coscienza e si comunque lavori non tanto per la burocratizzazione ma la semplificazione di queste materie.
Grazie consigliere Gambarelli. Ci sono altre richieste? Sembra di no, quindi possiamo procedere. Sindaco Tagliavini, chiedo scusa.
Io volevo aggiungere a quello che ha detto Gambarelli, per cui sono molto d'accordo, l'eccesso di burocratizzazione su alcuni passaggi. Io penso che questo fenomeno sia creato perché, purtroppo, in Italia il tema dello smaltimento dei rifiuti è un tema dove attività anche criminali si sono inserite in maniera pesante, non solo al sud, no? Come la terra dei fuochi, ma non è soltanto la terra dei fuochi il problema, no? E quindi la crescita della burocrazia quasi a risposta di un sistema, no? Infiltrato magari da aziende legate alla mafia che gestivano lo smaltimento dei rifiuti è una risposta che però è sbagliata, nel senso che va a penalizzare poi invece chi normalmente, no, vorrebbe avere più snellezza nel conferimento dei rifiuti, ma questo vale per la regolamentazione delle discariche, che sono davvero molto complesse come gestione queste pratiche. Guardavo con l'assessore all'urbanistica proprio l'altro giorno un caso dove valutavamo come un accumulo di terreno, se questo diciamo resta lì accumulato per un tempo molto più lungo di alcuni giorni, diventa rifiuto. quando la ragionevolezza mi portava poi a pensare che a prescindere dal tempo di stoccaggio, se quel terreno viene certificato che non è inquinato, non ha componenti che lo alterino, non è un rifiuto e può star lì come terra anche un anno, se invece ha un inquinamento al suo interno può star lì neanche un giorno, cioè, e quindi delle volte davvero ci sono delle cose che facciamo fatica anche a spiegarci, come quella dell'antenna, che se ce la porta un cittadino bene, se ce la porta un'azienda, invece servono una serie di altre motivazioni. Quindi nelle valutazioni che facciamo, insomma, teniamo conto di questo. È chiaro che è un settore molto delicato, un settore dove i controlli vengono fatti anche perché c'è la piccola azienda di Canovi che conferisce l'antenna, ma ci sono anche grandi aziende che invece dietro questo sistema, no, possono fare mercato occulto di rifiuti il cui conferimento magari non sarebbe possibile o quant'altro. Quindi il problema è complesso, però il tema della burocrazia è un tema che esiste e che quindi deve, quando possiamo, cercarci di fare andare verso anche una semplificazione. Sono d'accordo.
Grazie al sindaco Tagliavini. Se non altre richieste, direi che passiamo alla votazione. Quindi tasse sui rifiuti, TARI, approvazione del piano finanziario 2017 e determinazione delle tariffe per l'anno 2017. Favorevoli? 4 Castella Democratica, Sinistra Unita, 4 Castella Bene Comune. Contrari? Lista Civica, 4 Castella e 4 Castella Libera. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, favorevoli? 4 Castella Democratica, Sinistra Unita, 4 Castella Bene Comune. Contrari? Lista Civica, 4 Castella e 4 Castella Libera, medesimo esito. Punto 6 all'ordine del giorno, primo provvedimento di variazione al bilancio 2017-2019. La parola al sindaco Tagliavini.
Allora, leggerò solo gli importi, sono pochi, perché sostanzialmente noi, avendo approvato un nuovo piano tariffario, adesso mettiamo i numeri del piano tariffario dentro il bilancio e mettiamo, e qui vi indico le differenze, i più e i meno rispetto agli stanziamenti che noi avevamo stimato prima, quando abbiamo approvato il bilancio, prima di avere il piano tariffario 2017 definitivo. Per quanto riguarda la spesa, abbiamo una riduzione di spesa relativa alle spese per servizi di gestione dei rifiuti di 41.000 euro, l'aumento di 2.400 euro del fondo di crediti di dubbia esigibilità e un complessivo quindi riduzione rispetto allo stanziamento di bilancio, non confondete questo, abbiamo detto rispetto alla tariffa che pagheranno i cittadini nel 2016 sul 2017 c'è un incremento dell'1,6, ok? Ma rispetto agli stanziamenti di bilancio non troverete questo 1,6, troverete delle riduzioni. Perché? Perché noi avevamo un'entrata che stava fuori da questo giro, che erano 85.000 euro che ci entravano dalla regione, capito? Quindi non fate questo confronto. Noi oggi rimettiamo a posto i numeri del bilancio, appunto, rispetto a quello che avevamo stimato. Quindi complessivamente abbiamo una riduzione della spesa di 38.838. Per quanto riguarda invece le entrate, le variazioni riguardano maggiori imposte per 31.170 euro, qui trovate l'1,6, 31.000 sono l'1,6, riduzione dei trasferimenti di 87.270 euro, è il mancato trasferimento che abbiamo avuto nel 2016 che non abbiamo nel 2017 da parte della Regione, ed una maggiore entrata per redditi da capitale, cioè dividendo IREN, di 17.262 euro, per complessive minori entrate, quindi 38.838, quindi equilibrio, minore spesa, minore entrata. Chiaro? Così gira sul bilancio quello che ci siamo raccontati prima. A titolo di informazione, avevamo previsto un dividendo IREN che era già incrementato rispetto a quello dell'anno scorso di circa il 4%, ed era una somma che noi avevamo messo a bilancio di 175.900 euro. Il dato che ci è stato comunicato è molto più positivo, perché il dato sull'indebitamento dell'azienda, nuovi contratti e la gestione del debito in particolare, sta producendo, no, un effetto positivo sui bilanci dell'azienda, maggiore rispetto a quelli stimati a preventivo, quindi il dividendo che ci verrà erogato è 193.162 euro, quindi 17.262 euro in più rispetto al dato che noi avevamo messo a bilancio, che era già il 4% in più rispetto a quello dell'anno precedente. Valutiamola come una partecipazione azionaria, meramente una partecipazione azionaria, non solo, perché sapete che IREN non è una mera partecipazione azionaria, nel senso che IREN gestisce servizi di rilevante interesse pubblico, e questo investimento ha una redditività elevata, no? Che sta crescendo nel tempo e che quindi ci porta a dire, no? Negli anni bui della crisi, no? Avevamo anche, ricordo Gambarelli che si opponeva allora, no? Avevamo anche ipotizzato in fase preventiva del bilancio una possibile alienazione delle azioni IREN, che poi a consuntivo abbiamo sempre, siamo sempre riusciti a coprire in altro modo, no? E non abbiamo mai realizzato, no? Da quando io sono sindaco non abbiamo mai realizzato un'alienazione di azioni IREN. Oggi a maggior ragione non solo possiamo a preventivo poter fare un bilancio che non ha necessità di andare a mettere un'alienazione del patrimonio IREN, ma a maggior ragione non la faremmo perché conviene oggi fare un mutuo per realizzare un'opera pubblica dati i tassi di interesse piuttosto che monetizzare una partecipazione che ha una redditività pari a quella che oggi ha il titolo IREN. Quindi questo solo per fare una valutazione, che una partecipazione che sta dando una redditività importante e che aiuta l'equilibrio complessivo del bilancio.
Grazie Sindaco Tagliavini, chiedo se ci sono richieste di interventi da parte dei consiglieri. Mi sembra di no, quindi direi che passiamo alla votazione. Allora, punto 6 all'ordine del giorno, primo provvedimento di variazione al bilancio 2017-2019. Favorevoli? 4 Castella Democratica. Contrari? Lista Civica 4 Castella, 4 Castella Libera. Astenuti? Sinistra Unita, 4 Castella Bene Comune. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo esito.